vediamo se siamo più fortunati. Ci sei?
Ci sono, buongiorno a tutti.
Buongiorno Marco, e meno male che i problemi tecnici li abbiamo in qualche maniera saputi risolvere. Allora, dicevamo appunto, il caso vuole che anche se a distanza di qualche mese dall'uscita del tuo libro abbiamo un'occasione per riparlarne, proprio perché 49 anni fa, in questi giorni, usciva questo album meraviglioso che si chiama If I Could Only Remember My Name. Ovviamente il tuo libro ne parla, però il tuo libro parla per numerose pagine, perché parliamo di quasi 400 pagine, in generale di David Crosby. È un libro importante e necessario, questo lo dico io, che va a colmare un vuoto nell'editoria nazionale riguardante la musica, e per cui comincio a chiedermi, al di là di questo vuoto, come nasce l'idea di questo libro? So che è basato sulla precedente pubblicazione, giusto?
Sì, ma più che basato è l'espansione, è una totale revisione di un vecchio libro che era tra l'altro circolato soltanto per corrispondenza e che era uscito nel 98, era una specie di antologia di testi quella, dove c'era anche raccontata un po' la storia di Crosby. Da allora sono passati più di 20 anni e soprattutto Crosby sta vivendo una seconda giovinezza artistica proprio in tarda età anagrafica, perché negli ultimi 5-6 anni ha pubblicato 4 album a nome suo di livello incredibile, direi, sia per l'età durante la quale sono stati concepiti, sia ripensando a tutto quanto Crosby ha fatto, prodotto e ci aveva già regalato nei almeno 6 decenni precedenti. Il disco in questione, il primo suo album solista, di cui oggi in questi giorni ricorre l'anniversario, è uno dei capolavori di quella stagione musicale favolosa che tra la fine degli anni 60 e i primi 70 ci ha regalato dei capolavori enormi. E soprattutto un approccio musicale molto diverso da quello che stiamo vivendo in questi tempi, insomma.
Beh, indubbiamente già le poche cose che abbiamo sentito, perché abbiamo sentito prima, quando non eri collegato, Tama Plus e High, e adesso con questa altra strumentale, Song With No Words, ci accorgiamo che la musica stava prendendo un'altra direzione grazie ad un capolavoro del genere. Cioè, non siamo più ai livelli di appunto canzoncina, per carità, ben fatta, però insomma strofa, ritornello, inciso e via discorrendo, ma qui ci sono delle aperture jazz non indifferenti, insomma l'espansione dell'orizzonte sonoro è evidente. Ma la cosa che appunto sottolineavi tu è il fatto che in tempi recenti, dopo che diciamo ci eravamo lamentati perché erano passati moltissimi anni per avere un secondo album solista di David Crosby, negli ultimi anni c'è stata, se vogliamo, una specie di bulimia di prodotti, ma tutti di qualità eccelsa. Infatti forse è il caso di parlare delle molte vite di David Crosby, però prima che tu continui a parlare volevo semplicemente citare 2 righe che appunto parlano dell'album in questione, If I Could Only Remember My Name. Vediamo se le trovo. Ho trovato quest'altro passo che mi interessa. Oggi più che mai David Crosby incarna ed esibisce con orgoglio tutte le sue contraddizioni e cicatrici. Oltre alla longevità e allo straordinario lascito artistico, ad affascinare sono anche gli aspetti contraddittori e le vicende sensazionali della sua vita, non solo artistica. Io penso che queste 3 righe in parte sintetizzano lo spirito che ti ha spinto, oltre alla passione ovviamente, a scrivere questo libro, giusto?
Certo, no, perché David Crosby, essendo stato sempre, come dire, un musicista di gruppo fondamentalmente, prima con i Byrds, poi con Crosby, Stills & Nash e Young quando c'era e quando non c'era, poi anche negli anni più recenti con i CPR, più tutte le varie reunion dei supergruppi. Però l'artista David Crosby come solista è sempre passato un po' in secondo piano, anche in virtù della sua scarsa produzione da solista a nome suo. Cioè il primo album arrivava nel 71 ed è quel capolavoro di cui stiamo parlando, ma il secondo arriverà solo nell'89, cioè dopo una serie di vicissitudini anche personali, una tossicodipendenza drammatica, una delle storie più quasi tristi, si verrebbe da dire, della storia del rock and roll, se non fosse che ne è resuscitato praticamente della prima soltanto, perché poi i problemi fisici, insomma, gliene sono capitate anche dal punto di vista
legale,
della salute e legali, molti problemi, ma appunto questa terza resurrezione in tempi recenti insomma riporta l'attenzione sul David Crosby, e soprattutto quello che fa specie oggi è la coerenza del suo percorso, tutto sommato, nel senso che tra gli errori, gli abissi, le vette incredibili, però i principi alla base della musica e il messaggio della come dire, incastonato nelle sue canzoni, sia anche nei testi o anche nei temi che ha affrontato da sempre, lo rendono un personaggio attualissimo anche nei tempi attuali. Nel libro, per esempio, ci sono riportati ampi stralci di un'intervista che fece per Rolling Stone nel 1970, quindi all'apice del furore di Crosby, Stills, Nash e Young, e si vede come durante la conversazione i temi poi vanno su questioni anche politiche, economiche, sociali, che sono tra l'altro di stringente attualità tutt'oggi. Come dire, 50 anni e passa dopo.
No, ma infatti siamo ancora... tu, quando ci siamo sentiti per raccordarci sul giorno e sull'ora, mi sottolineavi il fatto che volevi appunto venisse evidenziato di come a quasi 80 anni, perché stiamo parlando di questa età, giusto? Lui è del 41, se non ricordo male.
Sì, 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 va per i 79.
Benissimo.
Giusto, 79 questo.
Comunque, insomma, diciamo da militante, quale è stato e sempre sarà, e soprattutto come persona che guarda più avanti che diciamo alle proprie spalle, volevi appunto sottolineare come i suoi messaggi siano quanto mai come dire aggiornati e, se vogliamo, anzi anticipatori, e se possibile anche una specie di monito e di esempio e faro per quello che potrebbe essere una politica generale che lui indica, come per esempio appunto dare più spazio alle donne. Parliamo di questa cosa della valorizzazione delle donne, che detta da un uomo sembra sempre come se fosse, diciamo, un atto dovuto, ma io lo trovo molto spontaneo e sincero.
Beh, anche nel caso di David Crosby fa anche quasi un po' sorridere, perché è sempre stato quello che verrebbe definito come un donnaiolo, fondamentalmente, fin dagli anni 60, addirittura all'epoca dei Birds, scrisse una canzone che diventò poi il manifesto dell'amore libero di quei tempi, che era Triad, una canzone che i Birds rifiutarono di pubblicare, e infatti lui la regalò ai Jefferson Airplane, facendola cantare tra l'altro a Grace Lee, che quindi è una donna, che era una sua amica, e quindi cambiando completamente il senso della canzone, certo, che parlava di un triangolo a tre, dove però qui in questo caso è diventata protagonista la Grace Slick. Quindi, insomma, le donne sono sempre state al centro della vita di David Crosby, anche a lui si deve la scoperta, se vogliamo, di Joni Mitchell, incontrata quasi per caso in un folk club in Florida e messa sotto contratto per la Reprise grazie all'intercessione di Crosby, che fece addirittura da produttore del primo album, limitandosi a mantenere, come dire, i canoni espressivi musicali di quel disco nell'ambito di voce e chitarra, giusto per preservare la purezza di un diamante come quello che poi nel resto della sua carriera abbiamo visto essere Joni Mitchell. Ecco, ho citato solo pochi esempi. In tempi recenti c'è una canzone del suo ultimo album inciso con la Lighthouse Band, che è un quartetto composto con due ragazze e Michael League degli Snarky Puppy.
È il disco dove c'è la nuova versione di Wooden Ships, o sbaglio?
È la nuova versione di Woodstock, cioè.
Ah, di Woodstock, scusami, è vero.
Esatto, ed è
no,
in quell'album,
la mettiamo dopo, giusto.
Esatto, è in quell'album che c'è Other Half Rule, cioè una canzone in cui si invoca che sia l'altra metà del cielo, in pratica, a prendere in mano le redini di questo pianeta, anche dal punto di vista strettamente politico e, insomma, direzionale, manageriale. Insomma, noi uomini abbiamo fallito fin qui, adesso è ora che ci facciamo da parte e vediamo che le cose possono senz'altro andare meglio se sono in mano a una donna, fondamentalmente,
sì,
alle donne.
Se ho capito bene, poi il messaggio è ancora più, se vogliamo, banale per certi versi, ovvero, cioè, peggio di noi non potranno fare.
Sì, la canzone fa un riferimento anche a questa cosa, ma, come dire, il sentimento è un altro, è il fatto che appunto sia un gruppo per metà con una metà femminile così esposta come i talenti di Rebecca Stevens e Michelle Willis. Insomma, Crosby ha ancora tanto da dire musicalmente, questo che è molta curiosità, soprattutto anche in tarda età, quando insomma, se un musicista di questo lignaggio riesce ad arrivare a quell'età, in genere è sul revival o su percorrere strade già battute.
La minestrina riscaldata, diciamo.
Sì, insomma, uno a quell'età fa quello che gli viene da sempre bene fare. Invece Crosby, oltre a fare questo, cioè che è cantare, e tra l'altro la sua voce oggi a 79 anni quasi è uguale a quella che aveva a 25, quindi è anche questo un miracolo della medicina o della scienza o di David Crosby, perché insomma, dicevo che il fatto di volersi mettere in discussione con nuovi gruppi, con nuove sonorità, anche con musicisti più giovani, le sue due band di adesso sono appunto la Lighthouse Band e la Sky Trails Band, dove invece ci sono il figlio e Jeff Beaver. Insomma, ha voglia di collaborare anche con altri musicisti. Recentemente sta lavorando a un nuovo album dove dovrebbe esserci delle canzoni con Michael McDonald o con Jason Isbell, insomma.
Quindi,
una grande,
Marco,
curiosità musicale.
Qui tocca che ti prepari, ci sarà bisogno di un appendice di questo volume tra un po', secondo me, perché non basta.
Beh, sì. Beh, sinceramente io già nel 98 non credevo che ci sarebbe stato tempo e spazio.
Sarebbe stata l'opera definitiva, invece vallo a sapere. A proposito di anni 90, scusami se ti interrompo, ma come immagini,
certo,
in questi casi la frase che dico sempre è il tempo è tiranno. Proprio li hai citati tu, i CPR per certi versi sono stati un altro punto di svolta nella carriera musicale di David Crosby, perché poi coincidono appunto con la scoperta, o perlomeno con l'avvicinamento con il figlio che aveva dato in affidamento. Ne parliamo dopo. Io vorrei appunto far ascoltare i nostri spettatori, interrompendo per un attimo la chiacchierata. Credo che sia proprio il primo brano in assoluto che segnò appunto la collaborazione tra padre e figlio. Il brano si chiama Morrison, CPR.
He was lost, and I don't think he wanted it that way. Like a gull blown inland on a stormy day. Lost in round one, spitting out pieces of his teeth. In a Paris graveyard, hang his own ring. And I've seen that movie, and it wasn't like that. He was mad and lonely, blind as a bat, to the bridge and a falling tree, too deaf to hear his. Get to there, we may never know. Or how they got that far, or what made them go. But it flown from his homeland, you could see. Only.
CPR, il brano è Morrison. Perché CPR? Perché la C sta per David Crosby, e che è appunto il protagonista della puntata di oggi di Forno One. Abbiamo al telefono in collegamento l'autore, Marco Grompi, l'autore di David Crosby, un libro appena uscito per Lavoro Libero Edizioni, Ultimo Eroe dell'Era dell'Acquario. Allora Marco, parlavamo appunto di questo brano in particolare, di questa nuova collaborazione che nacque credo nel 93, giusto? Se non ricordo male.
Più tardi, perché nel 94 Crosby fu sottoposto a un trapianto di fegato e subito dopo ritrova un figlio perduto, cioè dato in adozione appena nato nel 62.
Uno dei tanti, se non sbaglio, tra l'altro.
Sì, il primo di una serie che finora è di due, ma anche Crosby non ha escluso che potrebbe allungarsi.
Anche perché credo che di alcuni ne possa aver anche perso un po' il conto, se vogliamo esagerare.
Esatto, e questo figlio ritrovato è un musicista, insomma nasce una fortissima intesa, e questo brano che abbiamo appena sentito è il primo che nasce da questa collaborazione, e quindi nasce questo gruppo che è Crosby, Pivar, il chitarrista con cui Crosby già era già in collaborazione da prima, e Raymond, che è James Raymond, il figlio appunto ritrovato di David Crosby, e da questa collaborazione James Raymond e Pivar tra l'altro tutt'oggi suonano con Crosby, quindi è una collaborazione anche che durerà nel tempo. E il primo album che esce a nome CPR conteneva appunto questa Morrison, che è una sorta di, sembra un omaggio ma non è tanto un omaggio a Jim Morrison,
viene un pochettino, non dico calpestato, però insomma viene sicuramente analizzato con ossequio, ecco.
Sino a Crosby aveva una certa antipatia per Morrison, e i due avevano anche trovato modo di dirsela in faccia ai tempi.
Non stento a crederlo. Due e caratterini, quindi, niente male.
Esatto, quindi comunque due eroi di quel periodo a confronto, e anche due modi di intendere, come dire, quegli anni, quel momento di rinascita del pensiero giovanile, potremmo definirlo, che ci fu in quel momento, specialmente nella California di quegli anni, insomma.
Io avevo pensato appunto di proporre questo brano, a parte che è un brano a mio parere meraviglioso, Morrison, insomma, ma tutto il disco e tutte le cose che hanno fatto insieme, perché io credo che, insomma, il tuo libro ne parla, la, se vogliamo, seconda o terza giovinezza di David Crosby sia molto legata anche alla, diciamo, a questo figlio ritrovato, al fatto che, se non ricordo male, le cose coincisero per cui lui divenne nonno e padre quasi contemporaneamente.
Sì,
raccontaci qualcosa a riguardo.
No, infatti è un momento in cui una scarica di emozioni incredibile, perché Crosby appunto sopravvive a questo trapianto di fegato dove gli erano state date poche settimane di vita.
Trapianto di fegato, scusami perché ce l'ho poi in scaletta, di cui lo sponsor fu un improbabile quanto inaspettato e gradevolissimo Phil Collins, giusto?
Sì, questa è una cosa che si saprà molti anni dopo, perché Crosby era in completa bancarotta finanziaria, veniva ancora, insomma, dai suoi trascorsi, era ancora, come dire, in recupero dopo il crack degli anni Ottanta, insomma, crack in tutti i sensi, tra l'altro. Comunque, in ogni caso, ritrova questo figlio che è un valente musicista e che gli dà la possibilità proprio a Crosby di esplorare questo mondo musicale che è ben esemplificato in questo brano, dove siamo più vicini alle sonorità degli stili Dan o comunque di una fusion di grandissimo pregio anche dal punto di vista tecnico, direi, al di là degli impasti vocali che comunque sono reminiscenti dei gloriosi vocalizzi di Crosby, Stills e Nash, ma come dire, la band esplora un territorio più jazzato, meno, insomma, meno vicino al folk e molto più vicino al jazz rock o comunque a influenze. Crosby ha sempre detto: con questa band finalmente posso fare le mie canzoni come vanno fatte, come se durante tutti i suoi trascorsi e anche i momenti magici musicali che ha avuto
in precedenza, appunto.
Esatto, con Stills e Nash fosse sempre un po' in disparte, e un po' è stato così, perché se guardiamo gli album a nome del supergruppo, David Crosby era sempre quello che aveva un minor numero di canzoni e tra l'altro le più strane all'interno del repertorio, se pensiamo a...
Aiuto? È caduta la linea. Io a questo punto mando un attimo un brano e provo a recuperare, perché aveva dei lavori in corso. Aspetta, ti richiamo. Allora, vediamo se siamo più fortunati. Ci sei, Marco?
Ci sono, scusate.
Va
ma
bene,
qui...
non è colpa di nessuno. Comunque, nel frattempo abbiamo ascoltato Orléans, che sicuramente non faceva male ascoltarla. Appunto, stavamo appunto dicendo del fatto che della... parlavamo appunto del fatto che la rinascita di... una delle rinascite, perché è di questo che dobbiamo parlare... Di Crosby all'inizio anni 90 era dovuto appunto al ritrovamento, per così dire, di un figlio perduto, giusto?
Sì, sì, infatti, e dicevamo che con questi con i CPR ha trovato modo di dare sfogo
a
quelle pulsioni musicali che per anni erano rimaste un po' soffocate all'interno del canone West Coast, insomma.
Allora, ricordiamo appunto Marco Grompi ai nostri microfoni. Autore per Volo Libero di un meraviglioso volume, non lo dico perché ce l'ho all'ascolto, ma io in tempi non sospetti l'avevo eletto come uno dei libri dello scorso 2019 da tenere sempre a portata di mano sul comodino, anche perché uno dei grandi meriti di questo libro è che, anzi, se vogliamo, lo sforzo maggiore, al di là del raccogliere informazioni e notizie, è dell'enorme repertorio, dell'enorme archivio di materiale tra discografia, filmografia e quant'altro che Marco Grompi ha raccolto in questo volume, nel quale trovate anche, quando in un album di un musicista sconosciuto un sospiro veniva fuori dalla voce di David Crosby, e anche lì deve essere stato un lavoraccio, giusto?
Sì, è un lavoro di passione che va avanti da anni, nel senso che da appassionato di Crosby sono, diciamo, è dagli anni 70 che seguo la sua carriera e mi appassiono alle cose che fa. Quindi, insomma, è stato un lavoro immane dal punto di vista, come dire, storiografico, cioè mettere in ordine con i riferimenti esatti tutta quanta la discografia. Ci tenevo a farlo perché per un artista come lui che ha appunto disperso, se vogliamo, anche molta della sua opera in altri gruppi, in molte collaborazioni, poteva essere, insomma, un compendio per avere tutto sotto mano e sapere dove andare a prendere le fonti, insomma. Quindi, oltre alla discografia, mi sono premurato di mettere credo la più esaustiva elencazione delle sue apparizioni in TV, per esempio, dove spesso c'erano interviste o performance uniche anche lì. O piuttosto tutta la bibliografia che riporta le innumerevoli interviste che ha fatto nel corso degli anni, insomma, ci tenevo che fosse anche un materiale di approfondimento per chi voleva saperne di più, insomma.
Beh, adesso con la rete, insomma, andarsi a beccare un, appunto, una registrazione su YouTube di, un, di uno special televisivo è sicuramente più facile, soprattutto se, se guidati da chi come te sa mettere il ricercatore sulla strada giusta. Io tra l'altro ci sono cascato con tutte le scarpe perché un po' distrattamente ero convinto di non aver trovato una collaborazione di qualche anno fa con Jonathan Wilson in un album che si chiama Fanfare, in cui appunto c'è un brano i cui vocalizzi sono quelli caratteristici di Crosby e Nash, e invece poi spulciando per Benino ovviamente non poteva che essere presente sul libro, quindi diciamo non ti ho colto in castagna, ma mi avrebbe sorpreso che ciò potesse accadere. Senti, io ovviamente starei tutta la trasmissione a parlare con te, ma devo purtroppo per obblighi di scaletta salutarti. Vorrei lasciarti un altro, diciamo, un'altra battuta, un'altra riflessione per poi salutarci con un mio, con una mia dedica nei tuoi confronti. Quindi diciamo ti lascio qualche istante per trarre un po' le conclusioni parlando del libro, della della musica di David Crosby, dell'uomo David Crosby, e, insomma, hai, diciamo, carta bianca, come si suol dire.
Beh, ci ho messo 400 pagine per raccontarlo, non vorrei andare troppo lungo. No, devo dire che di David Crosby il motore principale è la musica, sia della sua vita che della mia passione per lui, fondamentalmente, perché è da lì che nasce tutto. Quindi fin dalle sue prime cose con i Birds, ma poi con le magnifiche epopee di Crosby, Stills, Nash e Young nelle varie combinazioni, ci ha lasciato della musica favolosa che vale la pena di andare a recuperare, e soprattutto la sua vita è un romanzo veramente appassionante che sarebbe degno di un film o addirittura di una serie televisiva, insomma, per raccontarla, per la quantità e per l'incredibile situazione in cui si è ritrovato. Insomma, Crosby è stato uno dei protagonisti di tante epoche, di tanti momenti storici importanti, anche non solo per il rock, ma anche dal punto di vista della cultura, della società, eccetera, insomma. Oltretutto è una mente lucida a dispetto dei trascorsi che ha avuto, ed ha molte, insomma, il suo punto di vista è sempre interessante, provocatorio e comunque
mai banale.
Stimolante, insomma.
Sì, infatti la cosa bella è che dove peschi bene, insomma, cioè è difficile trovare un passaggio o musicale o anche di pensiero espresso nelle pagine del tuo libro, per esempio, in cui David Crosby faccia il compitino, cioè si limiti ad un'osservazione, se vogliamo così, un po' da quattro soldi, ecco. Io ovviamente ringrazio Marco Grompi, ricordo David Crosby, ultimo eroe dell'era dell'acquario, anche se secondo me è il primo eroe di una nuova era che ancora deve nascere, perché secondo me lui stava un pezzo avanti, ma non un passo, proprio un bel tratto avanti a tutti noi. Volo Libero Edizioni, con una preziosa prefazione di Luca De Gennaro, e scusate se è poco. Quindi con quale brano ci salutiamo? Con il brano che praticamente ricorda la dedica che mi hai fatto quando ci siamo conosciuti a novembre alla presentazione del libro qui a Roma. Tu mi hai ringraziato e mi hai scritto appunto che Music is Love, che sembra una frase molto così da bacio perugina, ma è molto verosimile ed è il titolo di un brano appunto di If I Could Only Remember My Name, però qui lo ascoltiamo in un'altra interpretazione da parte di Papa Mali. Quindi salutiamo Marco Grompi, lo ringraziamo per la sua presenza preziosa all'interno di Forno One e andiamo avanti con la trasmissione. Tu aspettami.
Grazie
che ti
saluto.
Grazie a te.
Buon
aspettami
ascolto.
Che ti saluto in privato. Rimani un attimo in
okay.
attesa.
Everybody say,
saying, music is love. Everybody's saying, music is love. Everybody's saying, music is love. Everybody's saying,
for free. Take off your clothes.